anche questa sera la voce a quelli che chiamerei anche i nostri autori.
Possiamo considerare la nostra anima come un castello fatto di un solo diamante o di un tersissimo cristallo nel quale vi siano molte emozioni, come molte ve ne sono in cielo. Del resto, sorelle, se ci pensiamo bene, che cos'è l'anima del giusto se non un paradiso dove il Signore dice di prendere le sue delizie? E allora, come sarà la stanza in cui si dileta un re così potente, così saggio, così puro, così pieno di ricchezze? No, non vi è nulla che possa paragonarsi alla grande bellezza di un'anima e alla sua immensa capacità. Il nostro intelletto, per appunto che sia, non arriverà mai a comprenderla, come non potrà mai comprendere Dio, a cui immagine e somiglianza noi siamo stati creati. Se ciò è vero, e non se ne può dubitare, è inutile che ci scarichiamo a voler comprendere la bellezza del castello. Tuttavia, per avere un'idea della sua eccellenza e dignità, basta pensare che Dio dice di averlo fatto a sua immagine. Benché tra il castello e Dio vi sia sempre la differenza di creatore e creatura, essendo anche l'anima una creatura. Non so se mi spiego bene. È tanto importante conoscerci che in ciò non vorrei rilassarsi, neppure se fosse già arrivato al cielo, perché mentre siamo sulla terra non c'è cosa più necessaria dell'umiltà. Torno dunque a ripetere che è assai utile, anzi utile in modo assoluto, che prima di volare le altre mansioni si entri in quella del proprio conoscimento, che sono le vie per andare a ora. Se possiamo camminare su un terreno piano e sicuro, perché volere aria per volare? Facciamo piuttosto del nostro meglio per approfondirci in questa nostra conoscenza. Ma credo che non arriveremo mai a conoscerci se insieme non procureremo di conoscere Dio. Contemplando la sua grandezza, scopriremo la nostra miseria. Considerando la sua purezza, riconosceremo la nostra sozzura e innanzi alla sua umiltà vedremo quanto siamo lontani.
Grazie per l'esempio.
Buonasera. Permettete di rispondere a queste parole della Santa che abbiamo appena ascoltato, con un breve, chiamiamolo, omaggio, riportando così subito le parole di un altro santo, Charles de Foucault, che diceva: Santa Teresa è uno di quegli autori che diventano come il pane quotidiano. Dal giorno della sua conversione non smise mai di leggere almeno qualche pagina della Santa tutti i giorni della sua vita. E agli amici spiegava: non si può mai leggere troppo Santa Teresa. Vi si trovano un insieme senza confronti di esempi di virtù, una dottrina perfettamente sicura che è spirito apostolico. Come quella di Dio, la sua carità si estendeva a tutti gli uomini, come veniva portata dall'amore di Gesù, dall'amore delle anime. Un altro giudizio, questo un po' più orgoglioso, perché di un autore spagnolo, di Miguel de Unamuno, che diceva: allora, popoli ci hanno lasciato soprattutto istituzioni, noi spagnoli abbiamo lasciato anime. Santa Teresa vale per qualsiasi istituzione, per qualsiasi critica della ragione pura. E infine, ciò col suo spirito particolare, spiegava che la mistica spagnola è un momento divino della storia umana. Ecco, con questa breve introduzione, credo che la prima cosa importante sia capire in che cosa consista il carisma personale di Santa Teresa, di Gesù, Santa Teresa d'Avila. E la cosa che può meravigliare è che per comprenderlo, io credo che basti leggere le prime righe della sua autobiografia, proprio del prologo. Perché? Perché in queste righe Teresa dice l'origine del suo spirito, della vita. Dice, i miei confessori mi hanno chiesto di dare conto a Giove della mia preghiera e delle grazie che Dio mi fa, siccome soprattutto allora c'erano un po' di dubbi quando si verificavano così una certa abbondanza di fenomeni mistici, e i confessori volevano decidere, non tutti erano così sicuri dell'origine dell'esperienza di Teresa. Allora Teresa scrive per rispondere ai confessori che dicono da conto della tua preghiera, del modo come preghi, dei contenuti della tua preghiera, delle grazie che ricevi. Ecco, questa è la prima volta che a una richiesta del genere, invece di rispondere con un trattato sulla preghiera, i trattati erano già stati scritti molti, Origene, Agostino, Tommaso, eccetera, Teresa si trova, si sente necessitata a rispondere raccontando la sua vita. Cioè, per la prima volta la preghiera viene assunta al valore plenario. In fondo Santa Teresa intuisce questo, che ci sono gli altri in preghiera, ma la preghiera ha la stessa estensione della vita. Esistere e pregare. Comincia nella sua vita, mi fa raccontare di quando era bambina, la familiarità che si istintiva, che sentiva verso il mondo di Dio, la protezione verso tutto ciò che diciamo vibrava nel suo cuore con un tono di totalità, di eternità. E poi racconta l'adolescenza, quando diciamo il fiorire dell'umanità della ragazza, e Teresa diceva che le sue amiche dicevano che Teresa aveva le qualità della seta dorata che si adatta ad ogni tipo di tessuto. Era molto affascinante e cominciò allora a curare la sua persona, la sua bellezza, le sue mani, l'amicizia, le compagnie, diciamo, le relazioni affettuose con i cugini, e cominciò a percepire che in fondo diceva questo: perdevo la mia anima non in cose gravi, ma in passare, mettiamo così, proprio questo, lasciare passare il tempo e svuotare il tempo del suo valore. E poi comincia a raccontare il momento della crisi occasionale, perché ha scelto, e via. Cioè, deve raccontare la sua vita per spiegare cos'è la sua preghiera. Perché io credo che questo vale per tutti. Se una persona, anche scusate, una ragazzina che magari sta scrivendo sul diario e racconta e come va con i genitori, e come va a scuola, e come va dal punto di vista affettivo, eccetera, se riuscisse o potesse farlo da un punto di vista abbastanza alto, abbastanza profondo, si dovrebbe raccontare come è fatta la sua vita. Perché l'uomo dal momento, dal primo istante della sua vita, alla fine della sua vita, l'uomo in fondo dialoga il suo Dio. Poi una delle cose che a me impressiona di più per spiegare questa visione di Santa Teresa è un testo bellissimo del Concilio Ecumenico Vaticano II, che viene scritto nel momento in cui la Chiesa, che vuole dialogare con il mondo moderno, si trova a guardarsi attorno, quindi a certi, diciamo, concetti che ci sempre più ampi, e giunge, per così dire, all'estremo. all'estremo quanto deve Jacques dialogare con gli altri, cioè a passare tutta la gente. Così adesso ci sono davanti le persone che non credono. Se uno legge quello che il Concilio scrive in quel momento, e il testo latino che si è tradotto come deve essere tradotto, cosa che normalmente non accade, uno ha delle sorprese incredibili, perché il testo di Foto dice così, dice che la dignità più alta della persona umana, proprio questo scrive la razza della dignità umana, consiste in questo, che l'uomo è chiamato alla comunione con Dio. E poi continua, infatti, fin dal primo momento della sua esistenza, l'uomo non esiste se non perché Dio lo trae dalle viscere del suo amore. Viene mantenuto nell'esistenza momento per momento, tramite le viscere dell'amore di Dio, questo latino è sempre ex amore. Perché impara a dialogare col suo Signore e a affidarsi, ad abbandonarsi nelle sue mani. Ma la cosa più incredibile è subito dopo. Quando dice il testo, purtroppo, molti nostri contemporanei non conoscono più, o hanno dimenticato, o rifiutano, e la parola latina è anche intimam acquitare condeo coniugazione. Questo intimo e vitale congiungimento con Dio. Tutti i termini sono di carattere sponsale, sono termini mistici. Intimo e vitale congiungimento, unione con Dio. Ora, anche la Chiesa, quando deve parlare a tutti, addirittura, diciamo, ai più lontani, ai spirici, ai termini così generici, prende l'espressione, la stessa espressione che le serve a identificare il massimo dell'esperienza mistica. Ecco, questa è la bellezza della Chiesa. Questa in qualche modo è anche l'esperienza da cui Teresa comincia, cioè che la vita è una preghiera, l'esistenza è una preghiera. E qualunque uomo, se ripeto, sapesse veramente comprendere quel che gli accade, perché si può anche tacere con Dio, si può anche distrarsi, si può anche non rispondere, si può anche rispondere di male, però è sempre un Dio che ti parla. E tu che sei provocato a una risposta. Teresa dice, questa è la vita. Per cui oggi gli studiosi dicono non bisognerebbe chiamarla autobiografia. È la vita di Dio in Teresa e con Teresa. Poi se uno svolge le opere, trova che dopo la vita viene cammino di perfezione. E anche qui, in fondo, cos'è il cammino di perfezione che Teresa scrive per il suo monastero, per il suo monastero e poi per gli altri? È la percezione che quello che ha detto della persona, della sua persona, non si può dire di un'intera comunità. Con un'aggiunta però, che Teresa voleva diceva, la mia comunità, la comunità che io ho fondato, il monastero che ho fondato, deve essere un monastero contemplativo, è il monastero per così dire che contempla. Poi ognuno dentro ha la sua vocazione, ha i suoi stati particolari di maturazione, di vita, ma per esempio immagina il monastero come un sacro esperimento. Si può prendere un pezzo di mondo, un pezzetto di mondo, e che sia tutto contemplativo, cioè tutto in dialogo con Dio, le persone, la comunità, gli oggetti, gli avvenimenti, le relazioni. Arriva a dire alle sue suore, il vostro sposo vi farà compagnia anche tra le pentole e tra i fornelli, per le sorelle che lavoravano in cucina. E così prega il secondo nome, la Bibbia per preghiera, una vera comunità. Lei parlava della comunità monastica, ma potremmo anche parlare di una comunità coniugale, comunità ecclesiale, una vera comunità, una comunità dove tutto viene condotto a dialogare con Dio. E poi sul finire della vita, anche per circostanze, perché l'autore fotografia finita nelle mani dell'Inquisizione, che viene il sermone che non posso saperla. Allora le chiedono di scrivere l'ultimo libro, ormai 6 anni prima di morire. Lei è stanca, ma la vuole, guarda un po', il Signore la stima di aiutarla. E cosa fa la Teresa? Che come prima ha detto cos'è la sua vita, e poi ha detto cos'è la vita di una comunità, adesso dice come è fatto l'essere umano, ogni essere umano. Avete ascoltato come diciamo questa descrizione del diamante, del castello, ecco. E la sua vita è pura. All'inizio la somiglia a una favola, come quelle volte che i bambini amano dei cattivi animali. Pensate a un castello vecchio, buio, freddo, con la porta che ormai così si batte, utilizzata, con i camminamenti di ronda dove sono degli animali selvatici, ne parlavino, di rani, serpenti, cioè animali vicini. E alla porta di questo castello c'è un povero mendicante che non sa che il padrone del castello è lui. E basta che un giorno, per una grazia, e Dio mi dà l'inizio, questo mendicante decide di attraversare la porta. Appena attraversa la porta, piano piano il castello si rianima. Un po' di luce comincia a trasparire, anche se i vetri sono tutti oscurati, come coperti di pece, il freddo comincia ad attenuarsi, e poi piano piano si comincia a sentire un certo suono che viene da molto lontano, con una voce che chiama. E quest'anima che interessa quest'uomo è come un paralitico, oppure come uno con un sottomuto che sa emettere soltanto delle grida rauche, e tuttavia se continua piano piano, dimora dopo dimora, le dimore sono infinite, sono milioni, c'è Teresa, lei le caratterizza in sette gradi. Se questo continua, alla fine troverà che il castello è sempre stato abitato, ha sempre avuto una stanza segreta, l'ultima, calda, splendida, dove addirittura abita Dio Trinità. E quando l'anima arriverà in fondo si troverà appunto abbracciata in maniera sponsale, vedremo poi come, col suo Dio. Ecco, e questo è, un po' l'interaiuto esterno. Si possono fare molte considerazioni di tempo, capite, non è molto, ma per esempio che se c'è una cosa da fare con qualunque persona è aiutarla a pregare, capite? Non c'è neanche una situazione di peccato che rende impossibile una certa preghiera, un certo grido. San Giovanni della Croce arriva a dire che quando il mistico lancia il suo grido più alto, più bello, la parola su lui, ha fatto la sua canzone, la sua figura, quando l'anima dice descubra la presenza, cioè scoprire la tua presenza, perché il Signore non ti mostra. Dice, la presenza di Dio c'è, quella presenza che c'è sempre, anche nei peccatori, per tutti. Poi c'è la presenza della grazia, poi c'è quella della affezione, quasi personale maturata, però dice, questo tanto credito lo si può sempre dire, lo si può sempre pronunciare se Dio ne mostra il volto sulla base di questa presenza essenziale che è per tutti. E questo è tipico della mistica. Quando un'anima arriva in fondo, quasi proprio come se stesse toccando il Signore, abbracciando il Signore, trascina con sé. E lì, a posto di tutti, in qualche modo accade qualcosa. Santa Teresa del Bambino Gesù diceva che l'anima si abbraccia al suo Signore e gli dice, e al suo popolo che quella come di stringere sempre di più questo abbraccio, e allora poi dice, tu Signore attirami e tutti noi, cioè io e tutti quelli che tu vuoi, correremo verso di te. Ecco, questo è il tipico della mistica di Teresa, che c'è della mistica carmelitana. Ogni volta che si parla di ciò che è molto alto, di ciò che è molto profondo, in qualche maniera si sta parlando di ognuno. Si sta parlando di come è fatto il cuore di ogni uomo. La prova è questa, che Teresa, che ha accennato a descrivere questo mendicante, latte che è fuori dal castello. La descrizione di Vitalina, ma più che dura, più sofferta, più angosciosa, la fa alle 7:00, quando ormai l'anima è andata alla terra del cammino. E Teresa dice: un momento, adesso dovete pensare a questo, pensate a come eravate, pensate all'anima che è fuori, tutti coloro che sono ancora di fuori, no? Proprio, addirittura questa volta mi descrive di più soltanto zoppi oppure paralizzati, oppure sottoputti, mi descrive molto peggio, incatenati, col cibo accanto che non riescono a mangiare, cioè può fare una descrizione atroce, cioè, e poi dice: se siete arrivati fino a questo punto, non dimenticate mai che questa grazia è stata fatta per loro. Capite? Questo è, insomma, nella mistica non c'è mai un verseggiamento sterile, c'è sempre un destino umano che Dio vuole, che Dio, diciamo, Dio vuole mostrare che cosa intende fare con la creatura che l'ha formata, e ogni creatura è unica al mondo. Allora, il castello, seguiamo brevissimamente quest'anima che comincia. E qui la cosa interessante qual è? Che apparentemente le cose sembrano ovvie, le abbiamo sentito, no? Il problema del conoscimento di sé, prima di nuovo, conosci te stesso. E Teresa dice: se conosci te stesso, diciamo un invito antico, conosci te stesso, già te lo racconti bene. Ma poi succede che una forza di conoscere se stesso, una forza di guardarsi dentro, abbiamo esperienza all'infinito delle nostre conoscenze tutti, uno diventa la cittadinanza di belle e di corale, cioè non ha più la voglia né di lottare e neanche il coraggio di farlo, perché quando hai conosciuto che sei fatto, sai che non sei fatto e probabilmente sei anche frustrato. Perché Teresa non dice conosci te stesso, dice impara a conoscere te stesso allo stupore di uno che ti ama così come sei fatto, allo stupore immenso con cui Dio ti guarda. Voi sapete che la caratteristica del Dio di Teresa è questa: il Dio di Teresa è un Dio che si potrebbe definire sempre più grande nell'amore. Teresa spessissimo dice che bisogna anche superare molto, perché Dio desidera dare di più di quello che tu chiedi, che Dio non si stanca mai di dare, che Dio non vorrebbe fare altre cose nella vita che donare, che quando tu hai finito, si è arrivato a chiamare la settimana di nuovo e dici: adesso non mi basta, non mi occorre altro, Dio ti guarda e ti dice: non ho ancora cominciato, ho appena cominciato a lavorare con te, cioè questa infinita abbondanza, ricchezza di Amelè, la tramite il corpo, della magnificenza di Dio. Ecco, questo l'uomo deve imparare, deve stupirsi del suo Dio. L'idea di Teresa è che se un uomo prendesse tutti i desideri che ha, ne facesse un fascio e, diciamo, si mettesse davanti al suo Dio con questa enorme massa di desideri spinti all'estremo, e Dio li esaurisse tutti, l'anima crederebbe di aver compiuto il suo dialogo con Dio, e Dio lo guarderebbe e le direbbe: ma non capisci che siamo ancora all'inizio, che siamo soltanto all'inizio. Dio non si stanca mai di donare. L'offesa più grande che si può fare è quella di credere di poco o pensare che Dio sia meschino, e Dio si sarebbe mai donando, Dio sempre più grande. Un po' come diceva San Bernardo: Dio è colui del quale non si può pensare essere più buono, non solo più grande, ma più buono. E allora le dimore che uno le legge hanno una loro caratteristica. Per esempio, uno passa alle seconde dimore e dice: cos'è le seconde dimore? E la seconda dimore è quando l'anima comincia a recuperare, a pregare, a portarsi con Dio, fa tanta fatica e non ha voglia e si stanca e si accorge che tanto sembra non cambiare niente. La fatica del pregare. Santa Teresa è proprio come se lo dice, dice: tu pensi di non essere capace di pregare perché la preghiera per te è una lotta, perché la preghiera per te è una fatica, perché la preghiera per te è qualcosa che, ma non ti accorgi che questa è la tua preghiera, che non stai avendo obiezioni alla tua preghiera, stai avendo la preghiera di cui sei capace, fatta tutta di contorsioni, fatta tutta di difficoltà, fatta tutta un pochino, certe volte anche di chiacchierina, di voglia di abbandonare, questa è la tua preghiera. E poi va avanti ancora e passa a parlare delle persone che, diciamo, in questo rapporto con Dio, diciamo, hanno la prima grande tentazione, sono maturata. E allora che fanno? Si canonizzano, non aspettano il Papa, si canonizzano e prendono se stessi a misura degli altri. Sono buone, sono diventate capaci, però si stanno bloccando, incappottando, dice Teresa, dentro questa sorta di ossessione della propria, del guardarsi. E allora la prima cosa è imparare, datesi un po' di imparare la creatività. Poi arriva il quarto nivore, secondo la strada, perché le nivore sono sette, e bisogna fare il passaggio. E nel passaggio bisogna raccogliersi. Ma perché raccogliersi? Raccogliersi per imparare a lasciarsi raccogliere da Dio. Allora la descrizione di Teresa qual è? Quella dice per lui, lo dico io però l'immagine, è come un bambino. Se tu metti un bambino lì su un prete e dici dai salta in braccio a papà, e il bambino che fa? Prima si inamicchia tutto quanto, si raccoglie su se stesso come se dovesse trovare veramente le forze, però è tutto lì, dipende tutto dal momento che abbia il coraggio di gettarsi. Ecco un po' questo momento, l'anno impara a raccogliersi, ma raccogliersi perché? Se non perché un altro ti deve abbracciare. E poi arriva alla bellissima immagine della trasformazione del Baco da Sella, di Teresa lo descrive, questo Baco, questo piccolo, così all'inizio sembra un granellino, un po' di sole lo riscalda, poi si forma diciamo il verme, con le foglie, poi forma il suo mozzolo d'oro, d'oro dorato, la casa d'oro. E poi quando a un certo punto, quando pare che tutto sia finito, che per questa morendo è morto, nasce la cosa bianca, la falla, che comincia a svolazzare di fiori e diciamo porta la vita e la bellezza così nel giardino. Questo deve accadere all'anima, devi morire. Gesù diventa nella tua casa d'oro, il tuo mozzolo dorato, dove un po' alla volta tu che pure sei il governo, per questo miracolo di trasformazione diventi simile. Diventi alla fine una nuova vita, una vita, come diceva Dante, tanti a formare, l'angelica farfalla. E poi bisogna arrivare all'ultimo rigore, il fidanzamento spirituale, e qui molti avrebbero tanto sorprese, perché nel cammino di Teresa il fidanzamento spirituale è il momento più tragico, quello delle luci scure, è logico, perché è arrivato il momento in cui l'anima deve decidere se Cristo sposa veramente tutto. E se tutto, allora bisogna fare un po' piazza pulita di tante cose. E quindi il fidanzamento spirituale è un momento di estrema durezza. A me viene da pensare che certe volte quando tappiare i nostri fidanzati cristiani un po' dolciastra, in maniera un po' dolciastra, in maniera molto sentimentale, non siamo in una posizione molto mistica. Perché noi però che loro preparassimo a una scelta che è conclusiva, diciamo, la scelta dello sposo umano, ma se è la scelta totale dell'amore, chi ama veramente, chi vuole amare veramente, chi vuole dare la vita. E poi arriveranno alla settima dimora, dove si celebra questo congiungimento intimo, amicale, congiungimento. Anche qua, come possiamo dimenticare che il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2014, dice espressamente che all'unione mistica con Dio, quella di cui parla Teresa per esempio di Mone, siamo chiamati tutti. Perché significa la partecipazione sempre più approfondita al mistero della Trinità, ai santi misteri. Però poi dice, anche se Dio solo ad alcuni concede fenomeni straordinari, mistici, ma solo per mostrare, rendere evidente la grazia fatta a tutti. Ecco, questo è un po', diciamo, il messaggio un pochino di Teresa. Perché tutte le cose, quando io penso a uno, la sua vocazione compiuta, come Dio l'ha immaginata, e qui dovremmo rifare tutta la nostra teologia, San Giovanni della Croce immagina così le cose, che c'è questo amore totale e l'amore trinitario, dove le persone sono, diciamo, il miracolo della Trinità è che le persone sono dono, tutto dono e solamente dono. La persona è creazione d'amore. E tra questo padre e figlio che si amano, e questo Spirito Santo che divide e diciamo realizza sempre un continuo abbraccio, a un certo punto la parola di gran dono, diceva Giovanni, il padre di Dio ti voglio dare qualcosa che ti ama. E nasce, e il padre mette la creazione, e mette ogni singolo essere umano, ognuno creato all'interno di questo mistero trinitario come dono che il padre vuole fare al figlio. Ecco questo. Allora quando noi parliamo di queste cose, ma parliamo del motivo per cui la creazione è stata fatta. Se Dio è tutto, ma perché deve esistere qualcosa che non è Dio? Se Dio non fosse appunto un mistero d'amore dove la voglia di donare e il padre dice al figlio, dice io ho bisogno di vedere qualcuno che ti ama. Per questo viene creato l'uomo. E allora uno pensa a questo, poi pensa a Gesù, pensa a quella che è la unione tra la natura umana e la natura divina, che la teologia chiama un'anzianità, un'esperienza anziana, poi pensi a quello che accade nel battesimo. Teresa, deve sapete che da quando siete stati battezzati siete stati sposati con Cristo, poi pensiamo all'Eucaristia e via via. Cioè quello che i mistici dicono è quello che deve accadere a tutti, è quello che è stato lì immaginato per tutti. Ora voglio semplicemente aggiungere una cosa che a me sta molto a cuore. Io ho fatto un lavoro per paragonare questo castello interiore di Santa Teresa con il castello di Kafka. E non è una cosa, un mezzo letterario, c'è molto di più. Perché? Perché, a parte che cosa vede il simbolico del castello, per Kafka è, diciamo, l'uomo è fuori dal castello, è chiamato al castello, ma non riesce mai a entrarci, perché c'è tutta una serie di mediazioni ambigue che tentano di illuderlo e di deviarlo. Poi dopo questo simbolismo, anche Kafka è il simbolo della metamorfosi, non dell'insetto che diventa farfalla, ma dell'uomo che diventa insetto, e anche qui all'interno di un modo di vivere i rapporti sociali, della malattia, del lavoro, anche qui un modo di vivere i rapporti familiari, che Kafka descrive molto bene, e poi alla fine il grande dramma di Kafka è il matrimonio, perché ha un tale rapporto col padre, che scrive nella lettera del padre, allora ti dice immagina il mondo come una carta geografica, e tu sei disteso solo qua, e gli spazi che mi hai lasciato sono pochissimi, e di questo spazio certamente non fa parte il matrimonio. Kafka non riesce a sposarsi perché percepisce su di sé il giudizio, un fondo di disprezzo del padre che lo ritiene incapace di essere, di formare una famiglia. A parte però questi riferimenti, la cosa che impressiona per me è che Kafka usa un linguaggio che possiamo ritrovare in Santa Teresa, e quello che faccia molto bene. Noi sappiamo per esempio che Kafka ha letto i mistici fenomeni, e un suo amico dice che dopo aver letto Kafka mi disse: certi libri fanno l'effetto di una chiave per l'esame sconosciuto del proprio castello. Aveva descritto un castello impenetrabile, aveva letto un libro di mistici e intuiva questo. Ancora nella lettera del padre Kafka si scrive così: dice, la situazione in cui mi hai messo è quella, è come se uno fosse Cristo prigioniero. Il che sarebbe anche possibile, fuggire sarebbe possibile, ma trasformare pure sarebbe possibile, o fuggire o trasformare la prigione in castello. Però dice, se trasforma la prigione in castello non può fuggire, se fugge non può trasformare la prigione in castello, e siamo sempre lì. La solita questione, diciamo, impenetrabilità anche la ospitalità. E poi ci sono anche delle cose molto 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 più belle, perché non si riesco a trovare alcuni testi che fanno impressione. Per esempio, come descrive il bisogno, per esempio parla della necessità della mediazione di Cristo, della mediazione dell'umanità di Cristo. Se l'uomo si perde nella terra o si perde nell'oceano palato del pane della semplice divinità. Provate a ascoltare questo testo di Kafka. L'uomo è un cittadino libero e sicuro della terra, perché è legato a una catena che è lunga quanto basta per dargli libero accesso a tutti gli spazi della terra. L'uomo è legato a una catena che gli dà possibilità di muoversi da tutta la terra. Però è di una larghezza tale per cui nulla può trascinarlo oltre i confini della terra. Però al tempo stesso egli è anche un cittadino libero e sicuro del cielo, perché è legato a una catena celeste regolata allo stesso modo. Così che se vuole scendere sulla terra, lo strozzo è legato al cielo. Se vuole lasciarsi tirare dal cielo, lo strozzo è legato dalla terra. Cioè è proprio l'invocazione, no? Quello che noi diciamo di Gesù. L'invocazione è come fa la terra a legarsi, l'umano a legarsi al divino, la terra a legarsi al cielo, e vivere quello che San Teresa chiamava il miracolo del divino e dell'umano congiunti sempre assieme. Quanto umano il divino, quanto è divino l'umano. E a volte penso che un bel quadro della Madonna col bambino, se potessimo fargli parlare, la Madonna guardando il bambino direbbe quanto è divino l'umano. E soffrire. E poi direbbe quando si è fatto umano e divino. E il bambino guardando sua madre direbbe è come è diventato divino, umano, cioè il rapporto tra madre e figlio, questo che è tipicamente cristiano, cattolico. Un altro testo di Teresa, ma l'umanità dona a ciascuno, anche al disperato, anche qui Santa Teresa aveva sentito il testo prima dell'umanità, uno strettissimo contatto con gli altri uomini, e lo dà subito, a patto si intende che l'umiltà sia assoluta e continua, e può dargliela, perché l'umiltà è la vera lingua della preghiera, adorazione e fortissimo legame. E quando uno studia un po', si appassiona ad approfondire non solo Teresa, ma anche un autore, scopre per esempio quelle cose incredibili. Pensate che nei diari di Kafka c'è scritto così a un certo punto, 24 ottobre 1912, martiri ugandesi, ribelli alla pedofilia del re. Cioè, cattolici che hanno beatificato i martiri ugandesi quella data, lui ha detto la notizia sul giornale. E poi scrive, ogni giorno, un giorno su due, trovo nei giornali una notizia di questo genere, che è formalmente destinata a me in persona. E quando parlava di Gesù, soprattutto dopo che lesse il testo di Lele Gesù di Franza con Brentano, all'amico disse Cristo, è una missa di luce, bisogna chiudere gli occhi per non precipitare. E la parte bella sulla radice francese dice che ha trovato un pezzetto di carta, dovrebbe essere l'ultima cosa che ha scritto, dove c'è scritto in francese verso la profondità, verso un porto profondo, figlio di re, un testo riferito evidentemente a Cristo. E poi quel suo famoso primo, che ci sarebbe di più bello di un Dio familiare. Concludo ricordando una cosa: se uno vuole capire, prendere veramente, mantenere l'immagine di Teresa che gli faccia bene al cuore, vi dico due testi soltanto, che sono due sue farete relazione di preghiera. Una dice, stamattina, trovandomi in preghiera, mi sembrò che il nostro Signore Gesù Cristo portasse la mia vita davanti al Padre e gli dicesse, colei che tu mi hai donato, ecco, io ora la ridò a te. E mi pareva che il Padre mi spingesse a sé. State sempre a casa col Padre che gli impedisce, no, di realizzare la sua fertilità. Ancora, rinominato a destra, rimasi in preghiera in compagnia della Trinità, come ormai per me è abituale, settimo rigore. E mi sembra che la persona del Padre si avvicinasse a me e mi rivolgesse parole molto dolci. Tra l'altro mi disse, con molte, mi disse quanto mi amava e poi aggiunse, io ti ho dato mio figlio, io ti ho dato lo Spirito Santo e anche la Vergine Santa. E ora tu in cambio che cosa mi dai? Ecco, sono viaggi di preghiera che però identificano, diciamo, l'esperienza cristiana, questa vicenda del castello interiore, come questo incredibile mistero di un uomo che abita con il suo Dio Trinità. E Dio Trinità vuol dire già una casa, vuol dire già una famiglia, vuol dire già un abbraccio strettissimo. Ecco, l'uomo col suo Dio. E quando l'uomo scopre che questo è il suo mistero, diventa capace di, usando la parola di tutto, di guarire di tutte le sue parole, tutte le sue parole. Diventa capace di capire la vita, capire la sua vocazione, capire che cosa si sta facendo, capire perché ama, perché lavora, perché soffre, e poi la cosa più, capire come è fatto il cuore di ogni uomo, perché è la cosa che qui noi dovremmo essere convinti. E che tra il cuore di Teresa, il cuore di Teresa, il cuore della Vergine Santa e il cuore dell'uomo più, che noi giudicheremo che è inutile per tutto un muro distrutto, è sempre lo stesso cuore. Dio i cuori umani li fa uno per uno e li fa per sé, come luogo dove lui ama stare, perfino quando questi cuori si, diciamo, si allontanano, si sforzano per la dimenticanza del Vicino del Dio e non si meraviglia. Santa Teresa diceva, chiamatelo come volete, Dio, sposo, amico, fratello, padre, tutto quello che vi può servire per capire di essere amati e di essere in un contesto di famiglia.